di giardinaggio, ho fatto un po' di orto, comunque sa come avendo mai a che fare con delle piante, piante da frutto in modo particolare. Sa che tra queste piante di frutto ce n'è una in particolare, che è la vite. La vite è una pianta particolare, un po' per morfologia, un po' per la particolare cura e attenzione a cui bisogna dedicarsi. Ci sono proprio delle filosofie intorno a tutto questo, delle cose che sono state nel corso dei secoli, parliamo già dei tempi di Noè, per cui questa pianta è stata presa in una particolare considerazione, una particolare cura. E, ad esempio, la vite è una pianta particolare in quanto non può stare in piedi da sola. Immaginiamo il fusto di un melo, di un pero, per cui l'albero sappiamo come è fatto, no? Quindi va verso l'alto, si tiene da solo perché ha un fusto, la vite ha bisogno di un sostegno. La vite può essere quindi trattata in base al tipo di scopo a cui è destinata, potrebbe essere un pergolato, un filare. E ci sono una serie di attività che richiede la vite, come tutte le piante da frutta in realtà, ma la vite in modo particolare, che è la potatura. Infatti si prende in considerazione il fusto della vite e i suoi rami, che vengono chiamati tralci. Questi tralci vengono potati in particolare periodo dell'anno, febbraio, diciamo nell'inverno, e poi quando sono verdi, ancora verdi, in primavera, in maggio. La cosa importante è capire quale taglio deve essere effettuato sulla vite. Vengono presi in considerazione il rapporto che c'è il tralcio, il ramo quindi della vite, verso la vite stessa. Sicuramente un tralcio staccato dalla vite, tagliato dalla vite, non può portare frutto, è destinato a seccarsi. E questo mi sembra abbastanza palese. Vogliamo leggere da stamattina un passo famosissimo, avete già capito di cosa sto parlando, e infatti è proprio quello. Giovanni, capitolo 15, dei versi da 1 a 11. Così dice la parola. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via, come il tralcio, e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gloria dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Fin qui la parola. E come dicevo prima, il tralcio deve essere attaccato alla vite. E qui il Signore usa un'espressione più forte. Usa l'espressione dimorare, qualcosa di più profondo, qualcosa che rende un'idea di stare insieme, molto più di essere attaccati fisicamente, un'unione più profonda. Ho intitolato questo messaggio La dimora dell'amore e vedremo tre punti che sono la dimora del tralcio, la dimora dei discepoli e la dimora della gioia. Che punto siamo della vita di Gesù? Beh, sappiamo che lui in questo momento sta celebrando l'ultima cena, quello che noi chiamiamo l'ultima cena, ultime ore che lui sta passando con i suoi discepoli, sta continuando a distruirli, ma anche a rassicurarli. Nel capitolo prima leggiamo che lui promette loro lo Spirito Santo nel momento in cui lui se ne sarebbe andato, quindi non li avrebbe lasciati soli. Ma poi avverte anche delle persecuzioni che avrebbero ricevuto se avessero continuato a fare i discepoli. Quindi un prezzo da pagare, ma ripeto, li rassicura anche, dà quegli strumenti di cui avevano bisogno per proseguire l'opera a cui erano stati chiamati. Vediamo quindi il primo punto, che è la dimora del tralcio. Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Ora, la metafora della vite, prendendo l'esempio della vite, non è qualcosa di nuovo per i giudei, quindi anche per i discepoli che erano lì. Infatti, già nell'Antico Testamento, il Signore usa l'esempio della vite o della vigna per rappresentare, per riferirsi al popolo di Israele. Leggiamo un passo per tutti, che si trova in Isaia, al capitolo 5. Leggiamo dei versi da 1 a 7. Così dice: io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissotò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo a una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme, voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché, mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica. Ebbene, ora vi faccio conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lascino cadere pioggia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. E gli uomini di Giuda sono la piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida d'angoscia. Questo è un episodio un po' particolare, che sappiamo che il popolo di Israele è in cattività in quel periodo, ribellione, il Signore qui sta disciplinando quello che Israele sta facendo. Il Signore ha usato molta misericordia, molto amore nei confronti di Israele, no? Come si lascia intendere, leggiamo da questo brano. Ma qui c'è l'innovazione, perché Gesù si sta sostituendo ad Israele. Dice: io sono la vera vite. Qui sta il punto fermo. La vera vite, quella innestata, non quella selvatica, quella che dà una garanzia per tutti. Non il fallimento di Israele, non le cadute che ha potuto fare e tutte le volte che il Signore Gesù nella sua misericordia l'ha risollevato, ma le fondamenta che sta stabilendo Gesù per la sua Chiesa. E poi abbiamo il vignaiolo. Chi è il vignaiolo? Nella tradizione, nell'originale greco, non è il viticoltore, cioè colui che si occupa soltanto di coltivare la vite, ma è proprio il proprietario della vite, è proprio il proprietario della vigna, che interviene sulla vite stessa. Quindi abbiamo una sovranità da parte di Dio sulla vite. E questa della vite chiaramente è un'immagine chiara per i discepoli, della gente allora, perché poteva capire. Quando ero io ragazzo, bambino pure, dove ero io non c'era assolutamente nulla. C'era casa mia, neanche, qualche casetta sparsa. Se c'era qui stamattina Lina o Pina mi dava ragione a questo. E parecchi dei nostri vicini, tra cui lo stesso Pantaleone e anche i suoi fratelli, buonanimo, non ci sono più, avevano la loro vigna. E ognuno si voleva dilettare con la propria vigna, no? E anche mio padre aveva fatto una piccola vigna. E quando si incontravano per strada, non è che si parlasse di WhatsApp, di internet, si parlava di che cosa? Di vivi. Era vivi. Come la tua, se tu hai buttato il verderame, l'hai potata, mi ha fatto poco vino, ho fatto come il vino tuo, fa assaggiare il vino tuo, e lì Drangheta, chiaramente, era occasione buona anche per farsi un bel bicchiere di vino. Ed era bello perché si parlava di quello, si parlava di quello. È chiaro, nella cultura dell'epoca si parlava di viti, perché era parecchi avevano la vite, parecchi avevano la vigna, o lavoravano nelle vigne. Quindi era un discorso che poteva ben capire quello che stava facendo Gesù. Benché Gesù non stava facendo una lezione di viticoltura, chiaramente, nella metafora usava questa, l'aiuto, l'ausilio della vite, spiegare il funzionamento della vite per insegnare qualcosa di importante, come tutte le metafore. Dicevo, una delle attività della vite e della vigna è la potatura. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Quindi la vite è una pianta nobile, una pianta che comunque ha tante tradizioni, tanta letteratura, ma la cosa importante della vite è che deve essere innestata, altrimenti rimane selvatica. Nel momento in cui viene innestata può fare il giusto frutto. E quella la vita selvatica di cui parliamo, abbiamo visto anche qui nel passo di Isaia, è simile, ma fa un frutto che non serve a niente, fa forse appena appena per la riproduzione, quindi non dà un buon frutto, assolutamente. Ma qui abbiamo qualcosa di particolare, una pianta innestata che dà un buon frutto. Si parla di potatura, si parlerebbe anche di scacchiatura, che è un'operazione che viene fatta in maggio. Allora, ci sono due tipi di potature, vi dico queste cose per capire, poi arrivare a un certo traguardo. La potatura viene fatta d'inverno, come tutte le piante da frutto, quando la pianta è quasi morta, insomma, sappiamo. E la scacchiatura invece è un'operazione che viene fatta in primavera, in maggio, si tolgono i tralci che sono verdi e sono quei tralci che non hanno frutto in sé. Quindi appesantiscono la vite, fanno ombra alle altre foglie e quindi impediscono la perfetta maturazione dell'uva. E questo viene fatto in primavera, quindi in piena fioritura della vite. Questo concetto ci fa ancora più rendere conto che cos'è l'operazione che fa il vignaiuolo nei confronti della vite. Potare è sempre una sofferenza per la pianta, però è necessaria. E così sono le nostre prove. Sono dolorose, a volte più forti, a volte meno forti, a volte ci chiediamo perché succedono, ma sono necessarie. Quello che il Signore permette, quel Signore manda, perché la nostra fede venga provata, venga consolidata, perché possiamo crescere con la giusta conoscenza. Ed è necessario proprio perché ci sono questi tralci che danno fastidio e che vanno tolti. Quindi ci sono tralci e tralci attaccati alla stessa vite. Alcuni commentatori usano questo verso per giustificare la perdita della salvezza, perché dicono: questi che sono attaccati sono tutti quanti alla stessa vite, quindi sono sempre tralci, però siccome non danno frutto si tolgono e si bruciano. Ebbene, qui parla di tralci che non hanno mai portato frutto. Quindi, anche se li vediamo attaccati, si possono confondere con gli altri, ma il vignaiolo sa quelli che portano frutto e quindi gli altri li taglia. È un po' quello del discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa con la zizzania, no? Se vi ricordate che ci ha spiegato Gabriel. Cioè, il grano e la zizzania, molto simili, si possono pure confondere, ma si lasciano insieme, poi dopo vengono tolti. Alcuni portano la spiga e altri no, solo confusione. Quindi se l'apparenza sono uguali, vanno distinti invece. Un'altra attività che viene fatta sulla pianta, sulla vite, è dare la giusta medicina. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Quando la vite germoglia, comincia a fare i primi germogli, ci si butta il, sapete che anche voi, dai, verderame. Oppure anche altri disinfettanti, sono antiparassitari. Anche quello fa un po' male per la vite, però è necessaria anche quella. Qui il Signore sta parlando della parola che è annunciata e che i discepoli avevano capita. Faccio piccola parentesi, qui Giuda era già andato via in questo momento, si era già allontanato dalla sala. Sta parlando quindi a coloro che erano stati nettati di quella parola che li ha rigenerati, ma sappiamo che abbiamo bisogno ancora che la parola ci purifichi, e questo può durare tutta la vita, anzi dura tutta la vita. Abbiamo bisogno di essere santificati da parte di Dio, lavati con quella parola. E c'è un verso che, anche se è un contesto diverso, però parla della potenza della parola che lava. In Efesini 5, al versetto 26, dice: per santificarla dove averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Questo, vabbè, è un verso in un contesto dove si parla di matrimonio, se ricordate, no? Il paragone che c'è tra il marito e la moglie con Cristo e la sua Chiesa. La parola che adotta, che usa il Signore Gesù per lavare la sua sposa, la Chiesa. Quello di cui tutti abbiamo bisogno. Necessaria anche questa. Fondamentale, direi. Un'altra attività che viene fatta sulla vite è il raccolto, ovviamente. Leggiamo il versetto 4. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E qui c'è lo scambio della linfa vitale, proprio dalla vite, dalla pianta, sin dalle radici, che passa attraverso il legno della vite fino ad arrivare ai tralci. E qui il Signore parla di incapacità di suoi, di non fare nulla senza di lui, senza che rimangano attaccati, non solo attaccati ma anche dimorare, vedremo tra un po' questa importanza. Non possiamo fare nulla di buono per il Signore, non possiamo fare nulla di gradito per il Signore se non lo facciamo secondo la sua volontà, secondo i suoi insegnamenti. Qualcuno potrebbe dire, ma nel mondo ci sono tante organizzazioni umanitarie, ci sono tante ONG che fanno tanto bene al prossimo, ci sono tanti che adottano a distanza, pur non facendo parte della Chiesa, dei figli di Dio. Ci sono tanti filantropi, Bill Gates, non so quanti milioni di dollari l'anno dà in beneficenza. Sappiamo che lo fa anche per scaricarsi le tasse, però ci sono persone che si danno da fare. Ma cos'è questo davanti a Dio? Se non viene mosso dall'amore per Dio, da quello che Dio mette nel cuore dell'uomo, perché poi possa operare verso il prossimo. Ecco, di questo sta parlando il Signore. A lui non interessa tutto quell'altro. A lui interessa quel bicchiere d'acqua che viene dato alla persona che ha sete, ma mosso da un sentimento sincero che viene da Dio. Questo sta guardando il Signore Gesù. Forse noi non doneremo mai milioni di dollari in beneficenza, ma il Signore cerca altro da noi, sta chiedendo altro. Chi rimane attaccato porta molto frutto, vedrà una vita piena di benedizioni, quelle benedizioni che il Signore accorda. E a volte noi neanche ci rendiamo conto, neanche riusciamo a percepire quegli attimi. La vita è fatta di attimi, in presenza di Dio, dove noi gustiamo la gloria di Dio, quegli attimi. E anche stamattina stesso, che il Signore ci conceda questa, ancora di questa gloria, ancora di questi momenti particolari dove possiamo stare davanti al Signore e prendere, gustare e condividere. Ed infine, un'altra attività che viene fatta per la vite è la pulizia finale. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Come dicevo prima, ci sono tralci e tralci. Questi tralci vengono buttati via e vediamo la brutta fine che fanno. Un po' quello abbiamo visto la settimana scorsa con le zizzanie. Ora, chi sono questi tralci alla fine, in pratica? Sono anche coloro che magari frequentano una chiesa, che vediamo seduti su queste sedie, o sulle sedie di altre chiese, che magari dicono anche qualcosa, ma che non hanno un animo convertito. Coloro che il loro frutto si appassisce, perché è fine a se stesso, e non cercano la volontà di Dio. Attenzione, attenzione a non far parte di costoro. Sarebbe la cosa tremenda. Facciamo attenzione a chi ci sta a fianco e dice di essere attaccato alla vite, ma è un ramo secco che non porta frutto, non porta quel frutto. Vediamo altre cose magari di questa persona, ma non è quel frutto, non è il frutto dello spirito, non è il frutto di ravvedimento. E verrà gettato via inesorabilmente. Il giusto giudice vignaiuolo farà questo. Vediamo allora il secondo punto, la dimora dei discepoli. Ora qui il Signore Gesù abbandona la metafora, ormai ha spiegato il concetto, non voleva fare una lezione di viticoltura, aveva impresso l'immagine, le menti e nei cuori dei discepoli che aveva davanti a lui e comincia ad agire in modo più diretto ai suoi obiettori. E vuole subito mettere in chiaro una cosa: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Qui c'è un se grosso quanto una casa. Un po' prima dice nel mio nome, leggiamo nel capitolo 14, versetto 14: se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Oppure lo stesso Giovanni, in una sua lettera, la prima lettera, capitolo 5, verso 14, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E qui le condizioni la dicono lunga. Qual è il problema qui? Agire nel suo nome, rispettando la sua volontà. Ora è chiaro, una mente trasformata dalla parola, che segue questa volontà, conforme a quella di Dio, cosa pensate che un figlio di Dio possa chiedere? Che il Signore ci faccia trovare una Ferrari parcheggiata qua fuori? Oppure che vuole il male di qualche nemico? Di quale volontà sta parlando? Riusciamo a essere sincronizzati con la volontà di Dio? Di questo sta parlando il Signore Gesù. È certo che Lui si esaudisce se facciamo la sua volontà. Se capiamo quella che veramente porta gloria a Dio, allora ci esaudisce. Non altrimenti. E continua a parlare ai suoi discepoli: così sarete miei discepoli. Ma come, non erano già discepoli? Le aveva chiamati per nome uno per uno e non erano già discepoli? Cos'è il discepolo? Il discepolo sicuramente non è soltanto colui che per nome o per titolo. Scusate, bevo. Discepolo bisogna esserlo, bisogna farlo, bisogna seguire dei dettami che vediamo tra un po'. Bisogna esserlo di fatto, un discepolo. E come si fa? Lo dice lui. Come il Padre mi ha mandato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. L'esempio del vero discepolo che Gesù stava presentando, dell'obbedienza. L'obbedienza al Padre, l'esempio di obbedienza che i discepoli stavano guardando. Non era qualcosa di astratto, era qualcosa di concreto che il Signore Gesù stava portando avanti fino alla morte della croce. Obbedienza massima, indiscutibile. Un modello da seguire. 2 settimane fa Enrico ci ha condiviso chi era il vero modello da seguire. C'era il problema di Pietro. È facile guardare qualcuno più brutto di noi e dire noi siamo più belli. Forse per qualcuno più difficile. Ma guardiamo chi è più bello di noi. A quale standard stiamo guardando? A quale obiettivo stiamo guardando? Chi è peggio di noi? Facile. Quanti ne troviamo qua fuori? Pure qua dentro. Ma Gesù, l'obbedienza di Gesù fino alla fine, fino alla morte. Dimorate nel mio amore, come ho fatto io nel mio Padre, e osservate i miei comandamenti. Cosa succede se questo si realizza? Vi ho detto queste cose affinché, lo scopo finale, la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La gioia di Gesù che dimora in noi. Discepoli, allora va bene. Siamo noi il contenitore della gioia di Gesù Cristo. Io la vedo come una responsabilità grossa, non so voi. Io la vedo come un privilegio grandissimo, una considerazione che va al di là. La gioia di Gesù in me, in me. Se seguiamo i suoi comandamenti, ovviamente. Ho detto queste cose, cioè seguire i suoi comandamenti, dimorare in me perché questa gioia sia completa. Non è qualcosa che rimane qui, ma è qualcosa condivisa con il cielo. Oggi, oggi. Qui si parla di un giudizio, dei tralci, ma quello sarà il futuro. Ma qui si parla di oggi, la gioia di dimorare oggi, in questo istante, in Gesù. Che opportunità. Poi il Signore Gesù va avanti in questo brano parlando di amicizia. Conoscete il brano? E ho dovuto tagliarlo qui, questo brano, al versetto 11, perché continuare ci avrebbe preso troppo tempo, come giustamente merita. E Dio piacendo potremmo anche tornarci e continuare a parlare di questo bellissimo brano. Ma già quanto detto finora ci prende una responsabilità grandissima, di rimboccarci le maniche e comunque di essere attenti a quale vite siamo attaccati, se è la vera vite o se è la vita selvatica, rimanere attaccati ad essa. E poi ecco il privilegio di essere considerati la gioia di Gesù. Come si fa ad essere attaccati alla vite? Abbiamo detto già con i comandamenti dove li troviamo? Nella parola di Dio. Studiare quella parola, approfondire, cercare, scavare nel tesoro profondo e vedere quello che si può adattare a noi, nel senso quello che, di cui dobbiamo più lavorare per noi, per la nostra vita. La comunione fraterna. Quello che faceva Gesù era di stare con i suoi discepoli giorno e notte, e quello che continua a dire, dimorare in me. Cosa vuol dire dimorare? Cosa vuol dire dimorare? Abbiamo capito? Stare insieme, condividere, portare pesi gli uni negli altri. Abbiamo capito o no? Ricercare l'uno all'altro, sentire l'altro cosa sta facendo, a che punto sta nella fede, portarsi, cioè sentirsi utili in qualche modo. Questo è quello che intendeva il Signore, non essere soltanto attaccati, dimorare. E infine servire il Signore. Il Signore stava formando dei discepoli che a loro volta devono formare altri discepoli.
quello implica servizio. Abbiamo visto, no, nel libro degli Atti, come i veri discepoli andavano, altri si erano raggiunti, stavano evangelizzando, andavano in giro, vedevano le problematiche della Chiesa, erano lì, servivano, erano chiamati a servire. E solo così riusciamo a portare quel frutto. Quel frutto che all'interno è il seme, no? Sappiamo. E proprio continuando la similitudine, il seme è la parola di Dio. Il seme serve per riprodurre la pianta. Ma è chiaro che il tralcio da solo non può produrre né frutto né tantomeno il seme. È sempre l'input che viene dal fusto, cioè dalla vite. Sempre tutto lì parte. Noi siamo solo quel canale, quel mezzo, che è importante ovviamente, che porta quel frutto. E quindi quel seme che va poi sparso, che è la parola di Dio. Siamo alla fine di luglio e come ogni anno c'è chi ha fatto qualcosa, c'è chi farà, c'è fratelli che partono, fratelli che tornano, vacanze. E quando uno pensa alle vacanze, cosa pensa? Qual è l'atteggiamento che uno ha? Non mi rompete, lasciatemi sciolto. Questo è un po' l'atteggiamento, legittimo, certo, ma che magari se uno ha lavorato vorrebbe essere rilassarsi, insomma, avere un momento di riposo. Ma a volte noi ricerchiamo questo ristoro del fisico, del corpo, ci sono tante strutture che lo permettono, anche dello spirito. Ma attenzione, che ristorando il nostro spirito stiamo ricercando qualcosa che non è la volontà di Dio. Ristorarsi significa a volte anche evadere, no? Vogliamo evadere tutte le persone, cioè vogliamo essere lontani dal posto di lavoro sicuramente, forse anche le persone che vediamo abitualmente e forse anche la chiesa locale. Vogliamo stare lontano da tutto e da tutti, non vogliamo vedere nessuno. Facciamo attenzione quando vediamo, perché pensando di trovare ristoro troveremo solo solitudine, a un certo punto ci renderemo soli. E io spero che se questo succeda il figlio di Dio si trova solo, perché considera la chiesa sotto un altro spessore. Questo stiamo ricercando. Allora, quando vogliamo evadere, beh, è giusto che lo facciamo, ci allontaniamo. Cerchiamo magari un posto dove c'è una chiesa locale. Cioè, se in quel posto c'è una chiesa locale. Certo, se andiamo a Santorini, io non so se troverò una chiesa forse ortodossa, in un'isola disperduta, va bene. Ma troviamo il modo di stare attaccati alla parola di Dio, di continuare le nostre meditazioni, condividerlo con le persone con cui abbiamo, con cui ci portiamo, perché mai non penso a una vacanza da solo. Se parlate del tempo di preghiera, di leggere un libro cristiano, ci sono tanti buoni da leggere, formativi, rimanere in contatto con i nostri fratelli. In Europa adesso c'è il roaming gratuito, no? Per cui possiamo anche telefonarci senza spendere un centesimo, cioè soltanto adottando la nostra tariffa. Ci sono tanti modi oggi per rimanere in contatto. Rimaniamo attaccati gli uni agli altri, rimaniamo attaccati a Dio. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola che tu potevi esprimere in un modo così chiaro ai tuoi discepoli e noi oggi. Ti vogliamo benedire perché possiamo rimanere attaccati. Oggi non abbiamo nessun impedimento, se non noi stessi, di stare in comunione con te. E in questo paese dove c'è questa libertà, lo possiamo ancora fare. Vogliamo essere attenti a sfruttare queste occasioni. Quando la Chiesa si raduna, quando la Chiesa chiama, quando c'è un fratello che ha bisogno, vogliamo essere attenti, accorti all'esigenza di ogni fratello, ogni sorella, di stare insieme. Abbiamo queste occasioni, Signore, che tu ancora oggi ci porti avanti, ancora oggi abbiamo queste occasioni, oggi stesso. Ti vogliamo benedire perché tu hai dato questi comandamenti ai tuoi discepoli. Ed è un privilegio e una gioia per me, Signore, di sapere che tu hai gioia in coloro che fanno la tua volontà, che seguono i tuoi comandamenti. Così grazie per questa opportunità che ci dai di approfondire ancora la tua parola. Benedici il resto della giornata ognuno di noi che può uscire da questa sala cercando proprio la tua volontà, i tuoi comandamenti per essere veri discepoli. Nel nome di Gesù. Amen.